Allora, grazie a tutti voi per essere qua stasera, aver rinunciato al weekend di Carnevale, ai festeggiamenti di Venerdì Grasso per essere qua stasera al Planetario. Voglio ringraziare gli amici Riccardo, che avete sentito parlare un attimo fa, e Stefania dell'Officina del Planetario per i loro inviti qua a parlare al Planetario di Milano. Per me è sempre una certa emozione, un luogo speciale dove parlare di arte e astronomia, perché si può vedere il cielo in azione quando io faccio delle conferenze in altri luoghi. Sono costretto a far vedere miseramente un planetario virtuale su un computer, su uno schermo di computer, per ricreare il cielo. Lasciatemi salutare però anche il direttore scientifico del Planetario di Milano, il dottor Fabio Peri, che è qui nascosto da qualche parte, ma c'è, eccolo lì, ed è il custode, lasciatemi dire, feroce di questo meraviglioso strumento che abbiamo ancora a Milano. Che, se non sbaglio, Fabio compie 50 anni? Sta compiendo 50 anni. A dicembre compie 50 anni il planetario, che è lo strumento che vedete al centro di questa sala, ma che funziona ancora, direi, perfettamente. Quindi è un orgoglio per questa città. Allora, parliamo stasera di Cina. Parliamo di Cina e. Per parlare di Cina, naturalmente è opportuno partire dalla storia della Cina. Allora, la storia della Cina è divisa, un po' come quella egizia, è divisa in dinastie. Queste dinastie sono datate molto molto bene, perché gli storici cinesi si appoggiavano sugli astronomi cinesi, quindi avevano un computo del tempo molto preciso. E a quelle che interessano a noi stasera sono la brevissima dinastia Qin, siamo nel 220-21 a.C., la lunga dinastia Han, che è la cosa di cui parleremo più estesamente, che va dal 206 a.C. fino al secondo secolo d.C., e poi incontreremo anche qualcosa della dinastia Tang, che invece coincide sostanzialmente con il nostro alto Medioevo. Dinastia Qin inizia con quello che viene unanimemente considerato, quello che viene chiamato, considerato il primo imperatore, il primo grande unificatore della storia della Cina dinastica, l'imperatore Qin Shi Huangdi. La Cina di Qin Shi Huangdi è molto grande. Se pensate a come è grande la Cina oggi, questa è più o meno l'estensione decisamente enorme dell'impero che Qin riesce a mettere insieme con una serie di guerre successive che mettono insieme dei regni in cui era diviso lo Stato cinese. Ci sono tante cose che ci sono rimaste dalla dinastia Qin, ma tutti sapevano da sempre che in particolare era rimasta la tomba dell'imperatore Qin. La tomba dell'imperatore Qin, tutti sapevano che si trova sotto un enorme tumulo di terra, sostanzialmente una collina artificiale. Ne vedremo tante stasera di questi oggetti qua, ma questo era quello più noto. Si sapeva che era la tomba del primo imperatore, non era e non è mai stata scavata, era sempre stata, diciamo, considerata un elemento del paesaggio. Questi oggetti che vedremo stasera sono considerati elementi del paesaggio, c'erano i campi agricoli coltivati tutto attorno. Bene, negli anni 70, all'inizio degli anni 70, proprio un agricoltore, per sbaglio, ha arato troppo il terreno e è andato a finire in questo luogo, che si trova neanche tanto vicino, un paio di chilometri a est della collina che è la tomba dell'imperatore Qin. Che cos'è questo luogo? È una fossa. Una fossa, non dovete pensare a una fossa scavata brutalmente nel terreno, è proprio una galleria che è stata impermeabilizzata con un pavimento che ha un soffitto in tronchi d'albero, eccetera, e che conteneva statue. Queste statue si trovavano tutte in questo stato pietoso, cioè erano in parte rotte, buttate a terra, eccetera, e vi dirò fra un momento perché. Però sono state poi restaurate, ricostruite, e oggi ne conosciamo moltissime. Ne conosciamo talmente tante che possiamo parlare dell'esercito di terracotta dell'imperatore Qin. Allora, sono delle fosse dove si trovano a perdita d'occhio i guerrieri in terracotta dell'imperatore Qin, che sono, qualcuno dice a grandezza naturale, di fatto l'altezza media del guerriero in terracotta è intorno a 1,85 m, quindi forse sono difficile sapere quale fosse l'altezza media dei soldati imperiali, sicuramente erano scelti forse tra i più alti, comunque o sono a grandezza naturale oppure a grandezza leggermente più grande del vero. Interessante notare che non sono tutto uguali, perché farle tutte uguali sarebbe stata un'impresa, scusate, non sono tutte diverse, perché farle tutte diverse sarebbe stata un'impresa ai limiti delle possibilità umane. Ne conosciamo più di 7.000, sono 7.000 guerrieri di terracotta a grandezza naturale o qualcosa più del vero. Quindi non sono immagini singole del singolo guerriero dell'esercito dell'imperatore Qin. Però sono molto diverse tra di loro perché sono la combinazione di corpi diversi, atteggiamenti diversi e teste diverse. Ci sono per esempio 10 almeno, forse di più, teste differenti. Ci sono varie posizioni differenti, vari corpi differenti, eccetera. Quando fate la combinazione ottenete che potete avere parecchie centinaia di guerrieri di terracotta diversi di fatto tra di loro. Ognuno di loro ha un suo scopo nell'esercito dell'imperatore, quasi certamente erano complete di armi, perfettamente funzionanti perché sono a grandezza naturale, e il motivo per cui sono stati trovati in questo stato di rovina è perché in una rivolta che è accaduta poco dopo la caduta della dinastia Qin, i ribelli sono entrati nelle gallerie e hanno rubato le armi abbattendo le statue. Ma originariamente erano armati e pronti a difendere, chiaramente in modo simbolico, la tomba dell'imperatore Qin. Queste, vedete, sono in varie posizioni e naturalmente sono anche piene di dettagli accuratissimi. Un esempio sono le corazze dell'epoca erano in placche saldate tra di loro con rivetti e lo scultore ha fedelmente riprodotto le centinaia di placche saldate tra di loro con rivetti che costituiscono l'armatura del guerriero dell'imperatore. Questi sono i volti, vedete l'acconciatura per esempio dei capelli, fino ai dettagli che uno non si aspetterebbe di trovare, per esempio la puntinatura accurata della suola dello scarpone quando lo scarpone è in vista, perché il guerriero è in arciere in ginocchio, per cui mostra anche lo scarpone che mostra le opportune puntinature che servono a non farlo scivolare. Quindi è un lavoro che si può considerare a tutti gli effetti un monumento, cioè se mettete insieme tutti i guerrieri di terracotta con le loro fosse, assieme costituiscono uno straordinario monumento funerario di questo imperatore. Naturalmente, se questo è l'esercito di terracotta, l'esercito ha bisogno di comandanti, quindi c'è un'altra fossa. Nell'altra fossa c'è il gruppo di comando dell'esercito di terracotta con i suoi carri, i suoi cavalli, gli ufficiali, i serventi degli ufficiali, eccetera, che sono circa 70 persone, scusate, 70 guerrieri di terracotta, che servono a comandare l'esercito dell'imperatore. La cosa molto interessante è che, diciamo, queste sono le fosse che sono state scoperte. Però è molto probabile che l'imperatore Qin non volesse soltanto l'esercito, non volesse portarsi con sé soltanto l'esercito. Per esempio, è sicuro che si è portato dietro lo stagno, uno stagno, non uno stagno qualunque, ma un laghetto, diciamo, artificiale, che evidentemente serviva ad allietare il palazzo imperiale. Perché? Perché è stato trovato, qui vedete le statue di bronzo degli uccelli, del laghetto dell'imperatore, quindi c'è un'altra fossa che riproduceva lo stagno con gli uccelli e con giocolieri di vario genere, sempre a grandezza naturale, che servivano ad allietare questo luogo di festa dell'imperatore Qin. Non solo, c'è la processione, Qin era noto per viaggiare molto, anche perché l'impero andava tenuto saldamente in mano, quindi lui viaggiava, si recava sulle montagne a fare sacrifici, eccetera. In più aveva la mania, forse l'avete già capito, aveva la mania dell'immortalità, quindi spediva in continuazione spedizioni ai vari capi dell'impero a cercare quello che pensava esistere come elisir dell'immortalità. Naturalmente tornavano senza averlo trovato, è difficile, non è difficile immaginare la fine che facevano questi emissari. Allora lui nella tomba si porta anche la processione dei cari imperiali, questi bontà sua, non sono esattamente a grandezza naturale, sono un pochino, sono al 70% di grandezza, c'è la carrozza dell'imperatore e anche il carro cerimoniale che apriva il cortile. Quindi potrebbe tranquillamente darsi che esistono numerose altre fosse che contengono numerosi altri elementi del palazzo imperiale. Naturalmente rimane il punto di capire la tomba dell'imperatore, come è fatta la tomba dell'imperatore. Allora, la tomba non è stata mai scavata, quindi questo tumulo che avete visto non è stato mai scavato, però conosciamo la fossa che era stata scavata per il tumulo della mamma dell'imperatore Cino, che è sempre di Ascia. E quindi sappiamo la tecnica costruttiva. La tecnica costruttiva che vedete adesso, e vedrete fra un attimo per tutte le piramidi cinesi, è terra, sì, però non si prende la terra con la vanga e si fa una collina. È molto più complesso di così, perché si creano dei veri e propri blocchi di pietra, di terra compressa. Quindi la terra veniva compattata molto accuratamente con dei mazzuoli, in modo da creare dei blocchi, e poi si costruivano le colline di terra mettendo insieme i blocchi. Il risultato è un oggetto che è molto simile a una piramide in pietra, naturalmente non è così pesante, ma è estremamente solido e estremamente resistente, per esempio, al dilavamento da pioggia, eccetera. Quindi quello che ci aspettiamo ci sia sotto il tumulo è un vero e proprio palazzo costruito con questa tecnica di terra molto compattata. Cosa c'è dentro al palazzo? Allora, ci sono varie cronache della dinastia Han, che siamo subito in zona, che ci dicono cose che fino a qualche tempo fa venivano considerate incredibili. Per esempio, gli storici dicono che gli imperatori Han erano seppelliti in un vestito di giada. Fino a non pochi decenni fa, questa idea del vestito di giada era considerata follia pura. Poi però sono state cominciate a trovare le tombe dei nobili Han che sono sepolti nei vestiti di giada. Quindi vedete un esempio, si potrebbe chiamare sarcofago se volete, però è un vero e proprio vestito nel senso che è articolato, è fatto da migliaia di piastre di giada unite con dei fili d'oro. Quindi è estremamente probabile, se non sicuro, che l'imperatore Qin si trova all'interno del più splendido di questi incredibili oggetti che sono i vestiti di giada con cui venivano sepolti i nobili cinesi del periodo. Il corredo funerario anche deve essere una cosa spettacolare, ne conosciamo uno intatto del periodo, il corredo della signora di Mavandui, che è stato trovato non molti anni fa e che è contemporaneo sostanzialmente alla dinastia Qin. Ci sono tanti oggetti di questo corredo, ne faccio vedere uno, forse il più famoso, senz'altro il più interessante per noi, è il drappo funerario della signora di Mavandui, che rappresenta l'andamento cosmologico, diciamo, delle tombe cinesi, in cui ci sono tre livelli. Nella parte superiore della T c'è il livello celeste, forse non si vede tanto bene, comunque al centro c'è la signora che sta morendo, quindi che sta per ascendere al cielo, e ci sono gli inferi al di sotto. Quindi c'è tutto un contenuto anche cosmologico che cominciamo a vedere di queste tombe. Queste sono le tombe affrescate leggermente più tardi della dinastia Han, che comprendono anche questi affreschi che ci parlano della vita ultraterrena. Quindi sono tutti indizi che abbiamo su cosa potrebbe esserci nella tomba. In più gli storici scrivono che l'imperatore aveva voluto una copia del regno, cioè sostanzialmente una specie di plastico, quello che noi chiameremo plastico, in miniatura della Cina, in cui scorreva il fiume sacro che era lo Wei, come il fiume di Xi'an, fatto in mercurio. Anche questo era una cosa che fino a pochi anni fa era considerata follia pura, Di fatto la signora di Mamanzui è ancora, pensate, la pelle della mummia è elastica, se si spinge ritorna indietro. Questo, il motivo di questo è che è stata mummificata tramite una soluzione al mercurio. Quindi è senz'altro decisamente vero che i cinesi nelle pratiche funerarie dell'epoca usavano il mercurio. Quindi è possibile, molto anzi probabile, che ci sia molto mercurio all'interno della tomba di Cina. State fatte anche delle analisi superficiali che mostrano che la percentuale di mercurio nell'aria vicino alla tomba è superiore al normale, quindi questo di vapori di mercurio, quindi questo potrebbe essere un ulteriore indizio. Bene, allora questo è quello che abbiamo visto, quindi il tumulo di Cin è il primo esempio che viene costruito in Cina di quello che diventerà ben presto un vero e proprio paesaggio sacro. Forse qualcuno di voi mi ha sentito parlare di Egitto, allora io dico sempre che il paesaggio delle piramidi in Egitto è un paesaggio sacro, un paesaggio che segna il territorio con queste tombe dei faraoni che per prima cosa e prima di qualunque altro significato segnano il territorio, si impongono sull'orizzonte con delle presenze monumentali. Di fatto quello che state per vedere è un paesaggio che è concettualmente estremamente simile al paesaggio delle piramidi egizie. Allora, qui siamo vicino a Xi'an. Xi'an è l'enorme città che si intuisce al centro di questa immagine satellitare. Subito a nord di Xi'an scorre il fiume Wei, che anche si riconosce. La montagna che vedete sulla destra, dalla parte di vegetazione, perché la montagna che viene su, è il monte Lin, alla base del quale è costruita la tomba di Cin, quella che abbiamo visto fino adesso. Quindi questi sono i riferimenti geografici. La tomba di Cin è indicata con Q alla base del monte Lin. Sulla sua sinistra vedete la città moderna di Xi'an, il fiume Wei, e tutti i numeri che vedete a nord del fiume Wei sono le piramidi della dinastia Han. Quindi sono le tombe degli imperatori Han costruite, diciamo, sostanzialmente tra il secondo e il secolo a.C. e il primo secolo d.C. Naturalmente la Cina, fino sostanzialmente alla fine degli anni Ottanta, era un paese estremamente chiuso a qualunque informazione, qualunque interscambio culturale, e quindi giravano in Europa, giravano nel mondo occidentale, le più feroci sciocchezze. Queste feroci sciocchezze, naturalmente questa è una caratteristica del web, le potete tranquillamente ritrovare ancora oggi. Quindi se cercate le piramidi aliene della Cina, le trovate anche oggi. Le piramidi costruite dagli alieni, il mistero delle piramidi cinesi costruite dagli alieni. Cercatelo su web, vedete che lo trovate molto facilmente. Com'è la questione? La questione è che cominciamo ad arrivare negli anni 70 le prime immagini satellitari della Cina chiusa all'esterno, e si vedevano queste piramidi, che sono rapidamente diventate il mistero delle piramidi cinesi. Oggi non c'è più nessuna forma di mistero. Le piramidi cinesi sono le tombe degli imperatori Han. Di fatto una è stata scavata, la vediamo fra un momento. Allora, dicevo, sono vere e proprie piramidi perché, pur essendo colline di terra, sono state costruite in un modo molto accurato, con questa terra compattificata, eccetera, quindi sono molto solide. Alcune di queste sono veramente enormi. Maoling, per esempio, quella che vedete adesso, li vedremo più tardi, ha un lato di base che è più lungo della piramide di Cheope, 248 metri contro 230 di Cheope. Naturalmente non è così alta, l'altezza oggi è comunque di tutto rispetto, stiamo parlando di oggetti che sono alti fino a 40 metri. Sostanzialmente questi oggetti riempiono questo paesaggio della piana del fiume Wei, e se si ha la fortuna di poterli fotografare in un giorno in cui l'inquinamento dà un po' di tregua, costituiscono un vero e proprio paesaggio sacro. Si distribuiscono in questa piana e ci parlano di questo tempo, di una di queste grandi, ce ne sono state tante di dinastie grandi in Cina, ma una di queste grandi dinastie, la dinastia Han, è caratterizzata proprio da questi oggetti. Dicevo, ne è stato scavato uno anche qui per caso, questa è scusate, ognuna delle tombe in Cina ha rigorosamente un nome, quindi Lindo vuol dire tomba, e ognuna di queste prende un nome. Questa, per esempio, si chiama Yan Ling ed è la tomba dell'imperatore Han Jing, che ha regnato nella prima metà del secondo secolo avanti Cristo. Il tumulo non è scavato, quindi continuiamo a non conoscere nessuna tomba degli imperatori Han, ma sono state scavate le fosse. Allora, queste fosse, queste gallerie, sono distribuite tutto attorno alla collina. È per questo che dico che, poiché dell'imperatore Cina abbiamo trovato solo le gallerie a est, è estremamente probabile che ci sia letteralmente di tutto negli altri punti cardinali. Nel caso dell'imperatore Jing c'è di tutto, ma la differenza fondamentale è che non è a grandezza naturale. Cioè l'imperatore Jing si è portato dietro il suo esercito di terracotta, ma l'esercito di terracotta è miniaturistico, quindi sono statuette, ce ne sono circa 50.000, ma sono, bontà sua nei confronti di chi lo doveva fare, grandezza miniaturistica, sono alte dai 20 ai 30 centimetri. Sono state trovate tutte, quindi sono state trovate le fosse dell'esercito. L'esercito, pur essendo simbolico, andava armato, per cui tutti questi soldatini avevano le loro armi di bronzo, anche queste miniaturistiche. Però non basta, perché l'imperatore voleva, per esempio, le cucine, per cui sono state trovate le cucine con gli animali domestici che stanno in cucina e eventualmente vengono macellati per essere mangiati. Voleva le scuderie, voleva i cani, voleva perfino il pollaio, per cui nella fosse di questa piramide ci sono anche i polli e le galline che facevano parte della dotazione imperiale. Allora, qual è l'idea di tutto questo? L'idea è che l'imperatore muore, è un po' come in Egitto, perché sommato queste analogie, ce ne sono tantissime di queste analogie con il mondo dell'aldilà egizio. L'imperatore Han si porta dietro un mondo miniaturistico che, se pensate che in Egitto si portavano dietro, per esempio, le barche miniaturistiche, si portavano dietro le cucine, si portavano dietro addirittura i negozi di teleria, eccetera, tutte cose miniaturistiche, potete vedere per esempio già al Museo Egizio di Torino. Qui è un po' lo stesso, e quindi la dotazione è completa. È possibile che questa dotazione completa ci sia anche a grandezza naturale per il primo imperatore. Però è comunque estremamente probabile che ci sia per tutti, quindi pensate cosa potrebbero voler dire scavare tutte queste piramidi alla ricerca di questi corredi che sono senz'altro spettacolari. Questo, anche se è miniaturistico, è spettacolare nella sua completezza, ripeto, oltre 50.000 figurini. Bene, l'ultima cosa che vi voglio far notare di questi monumenti così speciali e così straordinari è quello che in inglese si chiama lo spirit path, Cammino dello Spirito. Il Cammino dello Spirito compare proprio con la dinastia Han, e qui vediamo bene come funziona. È una strada rettilinea che si avvicina da sud alla piramide. Questa strada di accesso è costellata da statue, quindi compare nella dinastia Han. Queste non sono state di terracotta, sono state di pietra. Alcune di queste sono megalitiche, sono molto grandi, senz'altro a grandezza naturale tutte, ma alcune sono molto più grandi del vero, quindi sono dei veri e propri megaliti scolpiti. Allora, il cammino dello spirito è un viale di avvicinamento spirituale, simbolico, alla tomba dell'imperatore. Compare già nella dinastia Han, diventerà clamoroso nella dinastia Tang. Il viale dello spirito ha sempre alcuni elementi caratteristici. Questo è il leone, ma uno degli elementi caratteristici sono i funzionari reali, quindi ci sono sempre a coppie, perché si trovano la coppia affrontata, diciamo, ai due lati del cammino dello spirito, ci sono sempre i funzionari reali, e ce ne sono tantissimi, perché abbiamo detto ci sono decine di queste tombe tra gli imperatori, le concubine, i nobili, eccetera. Tutta la piana dello Shanxi è costellata da questi monumenti, molti di questi hanno lo spirit path. Allora il contadino, con assoluta tranquillità, coltiva il campo evitando le statue. Questa è una cosa caratteristica, con massimo rispetto per la statua, però se volete andare a vedere molte delle statue dei funzionari della dinastia, dovete andare per i campi e vedete crescere le colture tranquillamente con le statue che si trovano in mezzo e vengono rispettate, ma i campi vengono coltivati. L'altro animale caratteristico, oltre a questo animale così araldico, la tigre o il leone, come un felino araldico, che di solito accoglie sempre il visitatore che si trova all'inizio del cammino di questa linea dello spirito, è il cavallo segna, vedete che non c'è nessuno sopra, il cavallo segna il punto in cui bisognava scendere da cavallo, cioè chi andava a fare questi riti, sappiamo che queste piramidi erano frequentate per esempio dagli imperatori successivi che andavano sulla vetta, sulla sommità, a fare dei riti funerari. Il cavallo smontato indica il punto in cui bisogna smontare la cavallo, cioè il segno di rispetto. Siamo ancora molto lontani dalla piramide, ma il segno di rispetto, bisogna scendere da cavallo e avvicinarsi a piedi al tumulo funerario, sul quale poi si salirà per fare questi riti. Un altro tipico animale sono gli uccelli, quindi una specie di fenice, o questo è una specie di stuzzo, sostanzialmente, che anche hanno un significato benaugurante, eccetera, ma ci sono anche tipicamente degli animali che sono meno familiari, meno, come dire, di tutti i giorni, che sono quelli che ci servono ad andare dal questo mondo terreno che vi ho fatto vedere, cioè questo delle piramidi e dei loro annessi, al mondo invece celeste, che è la seconda parte della nostra chiacchierata. Questi animali sono il drago, che qui vedete in una delle sue migliori interpretazioni, una bellissima statua del periodo Tang, e in secondo piano, ma si vede a sinistra, la tartaruga gigante. La tartaruga gigante diventerà una costante del mondo funerario cinese, perché diventerà l'animale che porta la stele funerario, quindi viene posta sopra la tartaruga gigante, tipicamente megalitica, una stela altrettanto megalitica in cui si esaltano le qualità del defunto. Allora, dicevamo, nel cammino dello spirito, che ci deve aiutare nell'idea di chi ha progettato la tomba, perlomeno, ad avvicinarci a un mondo dell'aldilà, al mondo funerario, ad avere il rispetto necessario per l'imperatore defunto, compaiono il drago e la tartaruga. Il drago e la tartaruga sono due elementi fondamentali del cielo di Cinese. Quella che vedete in questa immagine è una rappresentazione dei punti cardinali. Così come erano pensati e visualizzati in Cina. Nord in alto, e la tartaruga gigante nera è l'animale che è associato al nord. La tigre bianca dell'ovest, il drago, dragone, spesso verde o azzurro chiaro, dell'est, e l'uccello vermiglio rosso, tipicamente un'aquila, qualcosa di un animale rapace, del sud. Quindi sono colori chiaramente associati al nord, a Cina siamo nelle latitudini, sostanzialmente pensate a un cielo analogo al nostro, quindi il nord è il luogo dove il sole non culmina mai, a queste latitudini, quindi è associato al nero, all'oscuro, all'oscurità. L'est è il dragone benaugurante che porta il sole che sorge, la tigre bianca dell'ovest e il Sole alla sua culminazione, quindi rappresentata dall'uccello rosso o vermiglio del Sud. Questa è la prima, più diciamo grossolana in un certo senso, divisione del cielo cinese. È talmente antica che è difficile stabilire quanto è antica. Molto spesso quando si parla di storia dell'astronomia e si cerca di andare indietro nel tempo, sorgono problemi. È molto difficile, per esempio, ricostruire la storia delle costellazioni. Di fatto le nostre costellazioni vengono dai babilonesi, quindi diciamo attorno al 2000-2500 a.C., conosciamo le costellazioni degli egizi, ma è molto difficile andare indietro nel tempo. Ci sono stati, per esempio, dei tentativi di identificare costellazioni nelle grotte preistoriche che lasciano il tempo che trovano, perché non siamo sicuri, ma nel caso della Cina siamo sicuri che almeno queste quattro grosse divisioni del cielo sono antichissime. Pensate che questa tomba è almeno di 5.000 anni fa, probabilmente prima. Qui vedete il defunto disposto da nord a sud e affiancato al defunto a est il dragone rappresentato con una scultura di ciottoli, a ovest la tigre. Quindi queste immagini cosmologiche così, così importanti si perdono nella notte dei tempi in Cina. Di fatto si perde l'astronomia nella notte dei tempi. Siamo sicurissimi che gli astronomi cinesi hanno cominciato a registrare il cielo in tempi veramente antichi. Perché sappiamo questo? Perché conosciamo questi oggetti. Cosa sono questi oggetti? Questi oggetti sono le cosiddette ossa oracolari. Cosa sono le ossa oracolari? Beh, sono delle gusce di tartaruga o anche altri ossa di altri animali, per esempio di bovini, ma soprattutto gusce di tartaruga, che venivano usati per fare delle predizioni di tipo astrologico. Per esempio, c'è stata un'eclisse che conseguenza avrà sul raccolto, per esempio. Allora, è una domanda che è di tipo astrologico, cioè si cerca di estrarre delle informazioni predittive da un fenomeno astronomico, ma registra un fenomeno astronomico, per cui quando viene scritta sull'osso, viene datata, ci permette di sapere non solo che in quale giorno del calendario di allora è successa questa eclisse, ma anche di sapere che osservavano e registravano le piste. Lo stesso per il levarelievo di certe stelle, eccetera, eccetera. Come avveniva poi la divinazione vera e propria è abbastanza strano, nel senso che, forse sapete che i metodi di divinazione antichi sono uno più strano dell'altro, gli etruschi guardavano la salute del fegato delle pecore e in Cina si prendeva l'osso oracolare, lo si metteva con una tecnica opportuna sul fuoco, e poi si vedeva come si rompeva. A seconda di come comparivano le fratture sull'osso oracolare, si estraevano le informazioni che erano state richieste e scritte sopra l'osso. Se vediamo la descrizione di uno di questi, con i caratteri che sono immediatamente leggibili da qualunque sinologo, quindi ci permettono di estrarre questi archivi che vengono dalla dinastia Shang addirittura prima, quindi siamo nel secondo millennio avanti Cristo. L'astronomia cinese comincia sicuramente nel secondo millennio avanti Cristo e comincia con una registrazione molto accurata dei dati. Il primo trattato astronomico di cui abbiamo l'esistenza certa è stato trovato proprio nelle tombe di Mavanguè. Iniziamo nel III secolo a.C., c'è questo trattato, è un astronomo della corte che si interessava della forma delle comete. Quindi uno dei primi trattati astronomici cinesi è illustrato perché questo astronomo registrava il passaggio delle comete e si interessava alla loro forma, cercava di distinguere comete diverse con forme diverse. naturalmente a scopo astrologico, un mondo in cui l'astronomia e l'astrologia non sono distinte come oggi, in cui l'astrologia è una stupidaggine e l'astronomia è una cosa seria. All'epoca l'astronomia serviva per fare previsioni astrologiche, ma a noi comunque suscita il massimo rispetto perché gli astronomi registravano i dati veri. Tra l'altro la registrazione delle comete negli annali cinesi è fondamentale per trovare poi riscontri nella storia europea. Per esempio, un esempio che forse conoscete è quello della cometa di Cesare, perché quando morì Cesare, Augusto approfittò del passaggio di una cometa per dire che Cesare era stato divinizzato, ma i riscontri con gli annali delle comete cinesi non sono ancora sicuri, quindi si discute su qual era veramente questa cometa che è comparsa alla morte di Cesare. Gli annali cinesi sono molto molto precisi al riguardo. Per quanto riguarda invece veri e propri trattati astronomici, qui ne vedete uno dei primi che conosciamo. Questo in realtà è di epoca Tang, quindi siamo più tardi, ma l'autore cita le fonti. Questa è un'altra cosa caratteristica della scienza cinese. La scienza cinese era serissima e nei trattati vengono citate le fonti. Quindi in questo trattato di astronomia l'autore cita le fonti e queste fonti risalgono indietro fino alla dinastia Han. Quindi siamo sicuri che questi trattati di astronomia esistevano già nel periodo Han. È interessante notare come è diviso il cielo in questo atlante, è diviso in quattro settori. In particolare, a sinistra, li conoscete penso facilmente dalla forma a cucchiaio dell'orsa maggiore. Quindi la regione di sinistra è la regione delle stelle circumpolari di cui parlava Vittorio prima e di cui faremo uso tra brevissimo. Perché la regione, quella più importante, quella vicina al polo nord celeste? Beh, ritorniamo al figlio del cielo, cioè ritorniamo all'imperatore. Abbiamo fatto un giro nell'architettura delle tombe degli imperatori, abbiamo fatto la conoscenza dell'astronomia cinese, adesso vogliamo fare arteo-astronomia, cioè vogliamo parlare di come l'architettura delle tombe degli imperatori si è legata all'astronomia. Per fare questo dobbiamo capire qual era il destino celeste di questi imperatori. Beh, Tianzi, il figlio del cielo, l'imperatore si accredita come il mediatore tra la terra e il cielo, un po' come in Egitto. È una presenza terrena che ritornerà nel cielo. Finché è sulla terra, si occupa di coordinare le attività terrestri con quelle celesti, ma ritornerà nel cielo. Questa è un'immagine della dinastia del periodo Han, in cui dignitari di corte adorano una divinità imperatore che, se guardate bene, si trova nel grande campo. Si trova, se contate i pallini, sono proprio 7 e sono una rappresentazione abbastanza evidente dell'orsa maggiore. No? Quindi cominciamo a entrare nel fatto che è la regione circumpolare quella che corrisponde all'imperatore cinese. Allora, dove vive l'imperatore cinese? Beh, l'imperatore cinese vive nello Ziwei. Lo Ziwei è il recinto purpureo, sarebbe la traduzione letterale, il palazzo celeste. Allora, l'imperatore è colui che ha il mandato celeste per governare, vive sulla terra. Dove vive sulla terra? Vive in un palazzo che è legato al cielo. Quello che vi posso far vedere è l'esempio che conosciamo oggi, naturalmente, penso che l'abbiate riconosciuta, è la città proibita a Pechino. La città proibita a Pechino è della dinastia Ming, quindi siamo molto dopo di Han. Quella degli Han era a Xi'an, che abbiamo visto prima essere la capitale degli Han. Si chiamava Chang'an, siamo sicuri che era un capolavoro assoluto di architettura, ma ne è rimasto molto poco. Quindi vi faccio vedere la città proibita perché il suo significato è esattamente lo stesso. È il luogo in terra, se riuscite a vederla in un giorno così, in cui c'è poco inquinamento, veramente ha l'immagine di un luogo celeste proiettato sulla terra. Il suo significato è esattamente lo stesso, la continuità culturale della cultura cinese che attraversa migliaia di anni, anche questa in analogia con l'Egitto, è estremamente chiara, quindi l'interpretazione è la stessa anche a Pechino. Bene, allora questo è il luogo dove vive l'imperatore mandato divino sulla terra. Dobbiamo adesso capire dove va a finire quando muore. Per fare questo abbiamo bisogno di questa figura ci dice che dobbiamo tenere conto di un fenomeno fisico per saperlo. Questo fenomeno fisico è la precessione, e lasciamo la parola al planetario per richiamarci il concetto di precessione.
Sì, la precessione è un... In effetti noi abbiamo parlato del moto di rotazione della Terra, è il moto diurno che genera l'alternanza del giorno e della notte. La Terra poi sappiamo che orbita anche intorno al Sole, no? L'anno, ma la Terra compie un altro moto molto più lento, un moto millenario, il moto di precessione. Di fatto, se avete in mente una trottola, oltre a ruotare su se stessa, l'asse di rotazione della trottola descrive un moto conico. Bene, la stessa cosa, quindi possiamo paragonare la Terra a un trottolone gigantesco. Anche la Terra, l'asse di rotazione terrestre, descrive questo moto conico, appunto con una periodicità lentissima, millenaria, circa 26.000 anni. Al planetario possiamo riprodurre anche questo moto lentissimo. Quindi intanto creiamoci dei riferimenti. Questo moto di precessione, ripeto, anche le trottole hanno un moto di precessione. La precessione terrestre è detta anche precessione degli equinozi, perché questo moto fondamentalmente ha due effetti. Intanto il planetario ha acceso dei riferimenti, no? Quindi questa riga divisa in ore da 0 a 24 è l'equatore della Terra riportato nel cielo, l'equatore celeste, quindi le coordinate terrestri riportate nel cielo, paralleli e meridiani. Tutti i meridiani, tra l'altro, si incontrano nel polo nord celeste, quindi questa freccia indica proprio il polo nord celeste, che guarda caso è molto prossimo alla stella polare, l'abbiamo detto, no? Cioè, è allineata con l'asse di rotazione terrestre. Quest'altra riga invece un po' inclinata, divisa in giorni e mesi dell'anno, è l'eclittica, che rappresenta il moto, il piano orbitale della Terra e dei pianeti. Quindi su questa linea vediamo il moto apparente dei pianeti, come Giove che fa capolino, del Sole e della Luna. Li vediamo tutti scorrere lungo questa linea. L'incrocio tra l'equatore, quindi il piano equatoriale, e il piano dell'eclittica, guarda caso, rappresentano proprio i due punti equinoziali, il 21 marzo e il 23 settembre. Allora, io adesso azionerò il moto di precessione, dandovi anche un altro riferimento. Quindi adesso torneremo indietro nel tempo, e Giulio, se non mi sbaglio, tu vuoi andare prima di Cristo,
sì,
qualche secolo prima. Proviamo a fare questo viaggio, quindi prestando attenzione a una serie di cose. Abbiamo detto un punto da tenere d'occhio è il punto equinoziale. Un altro riferimento che ha acceso il planetario è questo grande quadrante, il quadrante di precessione, che quindi va letto in corrispondenza di questo riferimento, questa tacca, che punta esattamente sul 2. Siamo nel secondo millennio dopo Cristo. Allora, proviamo ad andare indietro di un paio di migliaia d'anni abbondanti. Teniamo d'occhio, quindi, come il punto equinoziale scorrerà, anticiperà, una precessione precede di circa un grado ogni 70 anni, curiamo anche come la stella polare lentamente si allontanerà dal polo nord celeste, proprio perché l'asse di rotazione terrestre lentamente punterà verso altre direzioni. Allora, teniamo conto che ogni tacca sono 200 anni, quindi col planetario in pochi secondi siamo tornati indietro già di un millennio. Torniamo ancora più indietro, guardate come come i mesi, come le costellazioni scorrono in corrispondenza dell'equinozio, come la stella polare lentamente si allontana. Siamo circa, quindi più o meno 400 anni prima di Cristo. Il cielo è cambiato. La stella polare, che è riconoscibile col grande carro, si è allontanata di una certa quantità dal polo nord celeste, e i punti equinoziali sono allineati ad altre costellazioni. Insomma, è un cielo completamente diverso dal cielo a cui siamo abituati a che fare noi in data odierna. Se rimettiamo, possiamo vedere meglio questo fenomeno, riaccendiamo il moto diurno, facciamo trascorrere le ore, siamo quindi in un cielo di oltre 2000 anni fa, anche all'epoca la Terra ruotava su se stessa, però scopriremo che la stella polare all'epoca non rimaneva ferma come fa oggi, ma descriveva un suo cerchio polare, proprio perché non era più allineata con il polo nord celeste. Potremmo aggiungere che una stella era prossima a indicare il polo nord celeste, stiamo parlando della stella Cochon, che è l'ultima stella della piccola costellazione del piccolo carro. Quindi da una parte abbiamo la stella polare, sull'arco, sull'estremità opposta, la stella Cochon, che non precisamente come appoggi la polare, ma in un certo qual modo approssimava il polo nord celeste.
C'è una certa differenza tra una conferenza di arte astronomia fatta al planetario, come potete vedere, e quello che avrei potuto farvi vedere io proiettando su uno schermo un triste planetario virtuale su un computer. È una cosa che fa una certa emozione. Allora, adesso siamo preparati, perché abbiamo questa è la risoluzione calcolatore del cielo che avete visto formarsi un attimo fa. Abbiamo un'idea chiara di qual era il cielo del tempo degli Han, e abbiamo un'idea chiara del fatto che l'imperatore aveva un problema, perché se la dinastia Han per assurdo fosse vissuta oggi, l'aldilà celeste dell'imperatore cinese sarebbe stato la stella polare, perché il polo nord celeste si trova sostanzialmente nella posizione sulla stella celeste dove noi vediamo la stella polare. Ma all'epoca non c'era Kochab, che era relativamente vicina, e la polare che si stava avvicinando. Mi raccomando che tutte le volte che uso questo linguaggio uso un abuso di linguaggio, perché alle stelle non importa nulla di dove noi vediamo il polo celeste. Il polo celeste è la proiezione dell'asse terrestre, però dal nostro punto di vista, dal punto di vista del moto apparente delle stelle, è la polare che si avvicina lentamente nel corso dei secoli alla posizione del polo nord celeste. Allora, a questo punto non c'era una stella in cui l'imperatore poteva identificarsi automaticamente. C'era sicuramente la conoscenza di questo fenomeno della precessione, forse non nei termini scientifici che abbiamo oggi, ma non c'è dubbio che gli astronomi cinesi erano talmente precisi, osservavano il cielo da talmente tanti secoli, che si erano resi conto del fenomeno della precessione, che è quello che nella scienza greca verrà formalizzato soltanto nel secondo secolo avanti. Allora, tutta la regione circumpolare, tutta la regione circumpolare, diciamo con una grandezza di circa 30 gradi attorno al polo celeste, viene identificato con questo palazzo celeste. Addirittura le stelle diverse vengono identificate con elementi diversi del palazzo, le concubine, il figlio, il nipote, il nonno, eccetera, sono tutti assegnati a stelle delle costellazioni circumpolari. Come è possibile riscontrare questo immaginario celeste dell'aldilà nell'architettura delle piramidi cinesi? Beh, la cosa ovvia è andare a studiare come sono orientate, esattamente come in Egitto, dove forse qualcuno ricorderà che le piramidi egizie sono orientate ai punti cardinali con una precisione eccezionale. Cheope ha un errore di soli 3 primi d'arco rispetto al nord-est. qui è difficile parlare di una precisione così perché queste colline sono ben conservate ma sono comunque un po' dilavate, quindi non è possibile prendere delle misure molto precise sul posto. Se prendiamo, come state vedendo adesso, delle misure satellitari, quindi usando la fotogrammetria da satellite, possiamo verificare che effettivamente questi oggetti, ricordo che state vedendo un oggetto enorme, di oltre 200 metri di lato, sono orientate molto molto bene ai punti cardinali. O meglio, ce ne sono molte che sono orientate molto molto bene ai punti cardinali, quindi state vedendo, qui magari ne misuriamo una, e ci rendiamo conto che sono orientate con ottima precisione, diciamo entro un grado dalle direzioni cardinali. Però c'è un altro gruppo, sempre della stessa, all'interno delle stesse piramidi, della dinastia Han, che è, tra virgolette, storto. Cioè, non è l'immagine, non è la rotazione del nord di Google Earth, quella fatta qua, il nord rimane sempre nella parte alta dell'immagine, ma la piramide è ruotata. Allora, ce ne sono molte che esibiscono, che mostrano questo tipo di rotazione. Per esempio, la più grande di tutte, questa è Mao Ling, costruita nel 141 avanti Cristo, è un oggetto enorme, 250 metri di lato di base, e Mao Ling, come molte altre, ha una deviazione caratteristica. Questa deviazione caratteristica rispetto al nord vero è di circa 8-10. Allora, di fatto, questi oggetti si dividono in due famiglie. Quella che vedete qua è la distribuzione di queste orientazioni, di queste piramidi rispetto ai lati di base. C'è una grossa famiglia orientata ai punti cardinali, che è questa. Poi c'è un buco, cioè c'è una regione tra, diciamo, 180 e 172 che è vuota, e c'è quest'altra famiglia che è molto concentrata tra 8, 10, 12 gradi di distanza dal polo. Allora, non c'è dubbio che non possono essere errori. Se voi avete degli errori in dati sperimentali, i dati sperimentali, cioè se gli errori quando sono stati costruiti, sto parlando, non delle nostre misure, i dati sperimentali si distribuiscono in modo random, non si distribuiscono così. Quindi non c'è nessun dubbio che non sono errori. C'è una famiglia che è stata orientata con un modo, con un metodo, un'altra che è stata orientata con un altro metodo e che ha portato a questa deviazione. È semplice decidere che la prima famiglia è stata orientata con un metodo astronomico per trovare il nord vero. Questo, per esempio, forse lo conoscete, è il cosiddetto cerchio indiano, un metodo semplice ma efficace di trovare i punti cardinali. Si guarda, pone un gnomone al centro di un cerchio, poi si guarda quando l'ombra dello gnomone a una certa ora del mattino interseca il cerchio e si segna, si aspetta il pomeriggio, si segna l'altra intersezione quando il sole tramonta. Unendo i due punti sul cerchio si ottiene la linea est-ovest, di conseguenza la linea sud-nord. Se viene fatto con attenzione, questo metodo vi può tranquillamente dare un errore sotto il grado. Quindi potete usarlo per orientare le piramidi ai punti cardinali. Di fatto sappiamo che i cinesi usavano anche un altro metodo. Questo è sempre il cielo da Xi'an al tempo delle piramidi cinesi, ma guardando a sud. Guardando a sud vediamo la culminazione di Pegaso, che è una costellazione importante del sud. Due stelle di Pegaso sono sostanzialmente allineate in modo molto preciso, quindi culminano a sud nello stesso istante. I cinesi usavano la congiungente fra queste due stelle proiettata sul terreno al momento della culminazione, cioè quando le due stelle hanno entrambe lati di 180 gradi, la proiezione di questa linea vi dà il sud vero. Questo anche in accordo col fatto che è un po' l'imperatore che guarda verso il regno, l'imperatore si trova a nord e guarda a sud, quindi anche dal punto di vista simbolico è abbastanza convincente che usassero questo metodo, di nuovo un metodo molto preciso. Quindi è escluso che, è sicuro che le piramidi del primo gruppo sono state orientate con l'astronomia, ed è escluso che le altre siano state orientate con questi metodi perché gli errori sarebbero troppo grandi. Quindi ci deve essere un altro motivo per cui c'è quest'altra famiglia. Allora, quando si parla di Cina, è difficile non parlare della tradizione del Feng Shui, perché la tradizione del Feng Shui attraversa tutta la cultura cinese. Cos'è il Feng Shui? Il Feng Shui, cosiddetta geomanzia, è l'idea che certe caratteristiche sia del terreno che delle orientazioni, quindi dei punti cardinali, siano favorevoli o piuttosto sfavorevoli, per esempio per la costruzione di case, ma anche per la costruzione di tombe. È ovvio, non c'è bisogno che ve lo ricordi, che l'idea che sta dietro al Feng Shui, cioè l'idea che ci siano le energie che circolano lungo la Terra, le energie vitali che girano in giro sulla costa terrestre, eccetera, sono tutte mente sciocchezze. Ma l'idea fondamentale del Feng Shui è abbastanza salutare di per sé, cioè l'idea è che a nord ci deve essere una montagna che quindi protegge dai venti del nord, il Dragon Hall sarebbe il luogo dove fare la casa o la tomba, sia a sinistra che a destra, quindi sia a est che a ovest, ci devono essere delle colline più basse che proteggono in qualche senso la costruzione, di fronte a una collina ancora più bassa, poi ci deve essere scorrere d'acqua a sud della costruzione. Tutte cose che a latitudini temperate come la Cina, come la nostra, sono abbastanza ragionevoli, si evita il vento da nord, si prende tutto il sole del sud, eccetera. Quindi questa tradizione è legata ai punti cardinali, perché è necessario misurare i punti cardinali. Allora abbiamo una certa evidenza già da alcuni monumenti funerari che sono successivi, queste per esempio sono le meravigliose tombe della dinastia Ming, sono basate sul Feng Shui, che i cinesi usassero una forma di bussola. Allora, quando usate la bussola per trovare i poli, per trovare in particolare il polo nord, commettete un errore che può essere molto serio. Perché? Perché la bussola magnetica orienta il lago magnetizzato lungo la direzione del campo magnetico terrestre. La direzione del campo magnetico terrestre tipicamente è diversa dalla direzione del polo nord geografico e l'errore che si commette, la cosiddetta declinazione magnetica, può essere anche di parecchi gradi. Qui vediamo una simulazione dell'andamento del polo nord magnetico terrestre al passare dei secoli, il movimento del polo nord magnetico che non corrisponde esattamente col polo nord terrestre fa sì che tutto l'andamento del campo magnetico non sia perfettamente allineato ai punti cardinali, allineato al sud. Quindi se voi usate la bussola magnetica per orientare, commettete un errore. L'idea era che Yan potessero aver usato il Feng Shui, quindi aver usato la bussola magnetica, per orientare questa seconda parte delle piramidi, quella che mostra questo errore. Il problema è però che la bussola come noi la conosciamo, come i cinesi anche hanno inventato, cioè quella col lago magnetico, che è libero di ruotare, è appoggiato ed è libero di ruotare, viene inventata solo molto dopo gli anni. Di fatto sappiamo che i cinesi conoscevano le proprietà magnetiche dei materiali, ma la loro bussola era di tipo molto rudimentale all'epoca Han. Era quella che state vedendo in una riproduzione, è sostanzialmente un grosso cucchiaio di materiale magnetico che è costruito in modo da essere appoggiato su una superficie più piccola possibile, idealmente su un punto. Quindi il cucchiaio si comporta come un ago magnetico e si orienta più o meno lungo le linee del campo magnetico terrestre. Però è evidente che questo non è uno strumento che si può usare per fare delle misure, perché mentre la bussola, come tutti noi la conosciamo, tutti noi la usiamo per avere un'idea abbastanza accettabile di dove si trova il nord, di sicuro il cucchiaio era difficile da usare. Non solo, ma è possibile ricostruire l'andamento del campo magnetico terrestre nel tempo, oggi ci sono dei modelli molto precisi per fare questo, quindi per generare il cosiddetto paleomagnetismo, e il paleomagnetismo mostra che non c'è particolare accordo fra questa famiglia di piramidi così orientate e l'andamento del campo magnetico. Finalmente, qual è la spiegazione di questa famiglia? Quello che pensiamo è che, ripeto, loro sapessero che la stella polare era destinata, quella che noi chiamiamo stella polare, era destinata a diventare la stella polare, cioè era destinata nel futuro ad avvicinarsi sempre di più. Mi raccomando, se qualche mio studente di arte astronomia sa che questo è un errore feroce, è il pole che si avvicina alla stella, scusate, non ce lo ripeto, però dal punto di vista dell'astronomo cinese è la stella che si avvicina al polo nord celeste, e che questo avvicinamento sarebbe aumentato nei secoli. Qui vediamo una simulazione analoga a quella che ci ha fatto vedere Vittorio prima, in cui stiamo ritornando però verso il nostro periodo e la stella polare si sta avvicinando sempre di più al polo celeste. Di fatto, alla fine del Medioevo, la stella polare diventerà la vera stella polare. Allora, loro sceglievano la massima distanza della polare a sinistra, quindi verso ovest, come un modo per identificarla, perché se una stella sta ruotando e tramonta e sorge, io posso identificarla con un allineamento astronomico dove sorge e dove tramonta, ma se è circumpolare non posso. Quindi se la voglio identificare devo orientare verso una sua configurazione speciale. Questa configurazione speciale è la massima distanza dal polo, che quindi viene raggiunta quando ha la massima distanza apparente quando la misuro, viene raggiunta quando si trova alla stessa altezza del polo. Quindi questa dovrebbe essere la spiegazione. L'imperatore si identificava con la polare e nel futuro si sarebbe avvicinato sempre di più al polo nord celeste. Bene, siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata. Alla fine di questa chiacchierata vi voglio lasciare con un monumento straordinario. È sempre una tomba, però sono passati un po' di anni, vanno al potere i Tang, che saranno una grande dinastia, importantissima dinastia della storia cinese, siamo attorno al 700 d.C. Gli Han decidono che finalmente, i Tang decidono che finalmente vogliono fare qualcosa di ancora più grande di quello che hanno fatto gli Han. Non è pensabile costruire oggetti ancora più grandi di Maoling, quindi oggetti di centinaia di metri di parte, e gli imperatori Tang scelgono le montagne. In particolare Gao Zong, che regna attorno al 700 d.C., sceglie questa montagna molto speciale che si trova nella piana dello Shaanxi a quasi 80 km da Xi'an, ma malgrado questo è visibile, è sufficientemente alta, sufficientemente caratteristica da essere visibile dal centro di Chang'an, cioè dal centro della città celeste, dove risiedeva l'imperatore. Allora, non è una piramide artificiale, ma è la montagna, vedete, la freccia sta puntando verso la montagna, quello che vedete è il lunghissimo spirit path, il lunghissimo viale cerimoniale che si avvicina alla montagna. La scelta che fa l'imperatore è di non andare dritto nella direzione sud-nord, avrebbe potuto farlo se voleva, ma è inclinata, di nuovo è inclinata, ma di meno del caso che abbiamo visto prima, perché la stella polare si è avvicinata al polo nord celeste. Quindi tutto torna, questa continuità culturale avviene anche nei Tang. Allora vi lascio con un'immagine di questo luogo incredibile, che è la strada dello spirito degli imperatori Tang. Per una volta la vediamo dal punto di vista dell'imperatore, quindi qui siamo sulla sommità del monte, stiamo guardando il viale cerimoniale che porta alla tomba dell'imperatore Tang. Naturalmente, buon anno cinese, anno del cane quest'anno a tutti.